The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Attenzione! Questo podcast ha carattere di analisi e recensione di un'opera e a questo riguardo contiene inevitabili spoiler che potrebbero pregiudicare la godibilità dell'opera stessa. Ripetiamo. Questo podcast contiene inevitabili spoiler.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e qui con noi c'è Miles, curatore del blog tgtrek.com, Sofia, studentessa del DAMS che studia radio, televisione e cinema, e anche il grande esperto Massimiliano Martini, detto Max.
Cari alieni vicini e lontani, buonasera ovunque voi siate.
Benvenuti in questa nuova puntata di Talking Trek. Oggi recensiremo il nuovo episodio If the Memory Serves, se ben ricordo, qualcosa del genere si dovrebbe chiamare in italiano, giusto?
Sì. Se ricordo bene.
Se ricordo bene. Esatto. Che è diretto da TJ Scott e scritto da Dan Dworkin e Jay Betty. Spero di averle pronunciate molto bene. Allora ragazzi, cominciamo subito a salutare, perché adesso possiamo nuovamente salutare. Saluto Davide Picillo, Ivan Salvaggio, Fabrizio Secchi e Diego Il Cisco. Finalmente i nostri più grandi appassionati, tutti e tre insieme. Allora ragazzi, diamo un voto a questo episodio, quindi diamo le nostre pagelle. Allora, che voto date voi a questo episodio?
Comincio io?
Sì.
Beh, io do un 9. Non può essere un voto inferiore a quello che ho dato la settimana scorsa, assolutamente. Ovviamente gioca molto il fattore nostalgia, perché è un episodio che fa molto leva su quello, e il 9 se lo merita, secondo me.
Sofia?
Io ho deciso di dare il 9 a questo episodio perché l'ho trovato sia fatto molto bene dal punto di vista tecnico, infatti secondo me è una piccola perla all'interno di questa seconda stagione di Star Trek, e in più l'ho trovato veramente appassionante e coinvolgente. Ricordiamoci del fatto però che in questo episodio, come in tutti gli altri, faremo degli spoiler, quindi se qualcuno tra i nostri fedelissimi non avesse ancora preso visione dell'episodio, mi raccomando, guardate prima l'episodio e poi venite a... e poi guardate appunto la nostra diretta in differita, tanto noi non scappiamo.
Max invece?
In una scala da 1 a 10 io do 20 più o meno. No, scherzi a parte, questa volta do un 10, non tanto per gli aspetti tecnici, devo dire che la regia in realtà non mi è piaciuta moltissimo perché era piena di lens flare alla J.J. Abrams, sì. Ma l'effetto nostalgia, come diceva Gianluca, era assolutamente predominante, quindi il mio cuoricino da zoccolo duro di Star Trek ha palpitato tanto e il voto ovviamente è stato alto.
E invece io gli do anch'io un 9 come gli altri due, perché personalmente l'ho trovato molto 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 bello, quindi sono molto contento. Dopo dirò gli aspetti che mi sono piaciuti e che non mi sono piaciuti, ma in realtà per il 90% mi è piaciuto tutto, quindi un bel 9.
Io sto guardando
voi a
poi
casa
commenti.
Scriveteci anche i vostri voti voi a casa, infatti Frank gli ha dato un 10. E dicevi Max sui commenti?
Che stavo giusto appunto guardando i commenti da casa e vedevo già 10 e 9 che fioccavano come se fossero una tormenta di neve.
Infatti Frank gli ha dato 10, Ivan gli ha dato 9 e mezzo, Davide Caldarelli gli ha dato 9 e mezzo, Davide Piscillo un grande 10, Fabrizio Secchi un bel 9 tondo, insomma un altro 10 da Mattia Tao, insomma tutti voti molto alti, anche Diego Zischi è stato un 9, insomma una media tra il 9 e il 10, diciamoci questo.
Beh, direi che finalmente abbiamo trovato anche l'episodio che ci ha messo d'accordo tutti.
Sì, ringrazio anche Fabrizio Secchi che ci ha detto che siamo una benedizione dopo una settimana non proprio bella, quindi grazie, grazie Fabrizio Secchi. Allora, direi di cominciare, insomma, a recensire questo episodio e quindi andiamo dalla prima scena, che è il preview che annuncia che, in poche parole, delle precedenti puntate di Star Trek, in cui viene fatto vedere la
Pike e
tutta la serie classica. Sì, bravo, bravissimo, stavo perdendo.
Non ti preoccupare, allora sentiamo... male che vada ti portiamo su Talos e i talosiani ti rimettono a posto il cervello, tranquillo.
Sì, mi sono distratto un attimo, purtroppo i problemi tecnici mi affliggono la diretta, quindi mi sto un attimo perdendo. Comunque, dicevo, vi è piaciuta questa intro così che richiama la serie classica? Miles, Max, chiedo prima a voi due.
Beh sì, mi è piaciuta anche perché sinceramente non me l'aspettavo. Chi ha seguito la scorsa diretta di Talking Trek sapeva che Max si augurava una cosa del genere, dice ma chissà se metteranno un montaggio ma non lo faranno mai, invece l'episodio parte con un mega montaggio dello Zoo di Talos, tra l'altro anche abbastanza originale nel cambio sequenze perché hanno un po' ritagliato i personaggi dallo sfondo in maniera un po' più dinamica. Tra l'altro ho letto che in una delle idee iniziali non doveva essere l'inizio dell'episodio questo, doveva essere una sequenza con un flashback di Pike che ripensava al passato, soltanto che poi si sono resi conto che nel ritmo dell'episodio questo spezzava troppo, passare dal Pike giovane al montaggio anni 60, quindi hanno optato per questa specie di prefazione e secondo me funziona molto molto meglio. Sì,
Max, invece?
Beh, ovviamente per quanto mi auspicavo qualcosa del genere mi bastava qualche frame, un piccolo flashback come diceva prima Miles, Gianluca, vedere un'introduzione così come negli episodi precedenti, quello che è successo all'inizio della serie classica. Ricordiamoci che questi episodi precedenti li abbiamo visti 50 anni fa, non è i due episodi precedenti in ordine di trasmissione. Ecco, è stato un momento emotivo molto molto forte che mi è piaciuto tantissimo e un atto d'amore secondo me da parte di chi lavora attualmente a Discovery nei confronti di tutto il mondo di Star Trek, di tutto il brand di Star Trek, quindi sì, un voto altissimo a questa introduzione. Prego Sofia.
Grazie, e senti, a me è piaciuto molto come intro perché anch'io non me l'aspettavo e chiaramente diciamo che anche per me che comunque gli episodi della serie classica, soprattutto appunto anche lo Zoo di Talos, non dico che lo conosco a memoria ma quasi, quindi l'ho trovato veramente un ottimo tocco E credo che però sia stata anche una buona idea per magari spiegare qualcosina, magari anche a qualcuno che si approccia, diciamo, per la prima volta a Star Trek tramite Discovery, che quindi non ha ben in testa, perché esistono anche queste persone appunto che si approcciano con Discovery per la prima volta a Star Trek, che quindi non sanno esattamente tutte le dinamiche che precedono appunto la serie. E quindi sinceramente l'ho trovata anche una mossa intelligente da parte di appunto della realizzazione in generale, quindi credo che questo sia veramente il fiorellino all'occhiello di questa puntata, ecco.
Sì, personalmente a me ha commosso questa scena, non ve la posso negare, appena ho visto l'altro Pike, quello di Jeffrey Hunter, e poi soprattutto come poi si ricollega al Pike di Anson Mount, veramente mi ha commosso. Leggo un paio di commenti. E anche Giovanni Capuano dice: assolutamente il più bello episodio visto fin qui. E Ignazio ci dice: l'intro è stata una chicca, per un secondo ho creduto di aver fatto partire la tosse. Insomma, anche Davide Ficillo, l'intero è stato da lacrime e fazzolettine. Insomma, tutti quanti a grandi linee concordiamo che questa intro ci ha proprio colpito nel cuore. Prima di andare al prossimo argomento, vi mostro una piccola clip su Ethan Peck, come diventare Spock, sottotitolata dal nostro caro Miles di tgtrek.com.
In the past I've been asked like what's my dream role, and I've been like Batman, that would be so cool, and this is better. My name is Ethan Peck, I play Spock on Star Trek Discovery.
Live long and prosper.
We're not building off of what Nimoy did in the original series, but sort of building towards. Spock from the original series is kind of the light at the end of the tunnel. This is a Spock who's been really overrun by the inherent conflict of being half human, half Vulcan.
This red angel showed me an apocalyptic vision. No humans, no Vulcans, no conscious light of any kind. How I'm meant to prevent that from occurring is something I cannot logically reconcile.
I hope I bring depth and honesty. I hope I bring danger to the character, because he's in sort of a caustic state.
I am angry, pure and simple.
Because you feel like you failed as a Vulcan or as a human?
He's never emoted before, and it will show people how deeply human he is.
Do not attempt to psychoanalyze me, Michael. Better minds than yours have tried and failed.
Finding the balance of Vulcan and human is just so exciting as an actor. Every scene is different.
Whatever happens, Spock, has to be the priority.
Live long and prosper.
Bentornati su Talking Trek, questa era una clip su Ethan Peck e speriamo adesso di aver risolto tutti i problemi che ci affliggevano e cominciamo insomma a parlare di questo episodio. Allora, una cosa particolare di questa scena in cui arrivano questi ammiragli che praticamente vietano la Discovery di andare alla ricerca di Burnham e Spock, e sostanzialmente dicono: dovete restare qua ad analizzare i detriti della sonda, non vi dovete assolutamente muovere. Una cosa particolare di questa scena è che si rivolgano a Georgiou invece che a Leland, e si percepisce una sensazione di fastidio da parte dello stesso capitano della sezione 31. Che ne pensi, Miles?
Beh, a parte che la scena in sé ricorda un po' come quando in primo contatto dicono a Picard: vai a cacciare comete, non ti imbischiare con i Borg, ci pensiamo, no? Perché esatto. Un po' il concetto è quello. No, la scena è abbastanza efficace, perché insomma ormai è chiaro che Leland è un po' il cattivo della situazione, quella che sembrava la cattiva più cattiva, in realtà mettendo i bastoni fra le ruote a Leland, in un certo senso entra maggiormente in sintonia col pubblico, perché è chiaro che lei vuole prendere il posto di Leland, questo ormai è evidente. Tra l'altro mi ha colpito la battuta dopo, perché non so se l'ho percepito solo io, ma fra le righe sembra di capire che il controllo di cui parla Leland, cioè chi gli dà gli ordini, sia una specie di intelligenza artificiale, cioè un algoritmo, qualche cosa, perché poi Giorgio gli dice: da dove vengo io, sono io che do ordini all'intelligenza artificiale, non prendo ordini dal... Sì. E questa è una cosa interessante, chissà dove condurrà, soprattutto considerando che un virus proveniente dal futuro ha infettato l'intelligenza artificiale di Ariam, quindi chissà se ci saranno risvolti poi anche in questo.
Max, invece tu?
Beh, abbiamo quattro ammiragli, uno per ognuna delle quattro razze fondatrici della federazione, ovviamente, così come poi successivamente vedremo nei ricordi di Spock la distruzione dei quattro pianeti delle razze fondatrici della federazione, quindi c'è questa ricorrenza ciclica. Ancora una volta gli ammiragli si dimostrano essere gli elementi più, passatemi il termine, stronzi della flotta. è una caratteristica anche questa che fa molto Star Trek, tutto sommato. E l'ordine di rimanere in disparte è ovviamente assolutamente funzionale alla trama, in quanto non dobbiamo permettere a Pike e al suo equipaggio di raggiungere, almeno per buona parte dell'episodio, di raggiungere Talos IV o comunque Michael e Spock. Sofia, cosa ne pensi?
Ma avete detto tutto ciò che volevo dire voi, quindi posso solamente dire
che
sinceramente mi resta di molto poco, anche perché in questo episodio vedrete che, diciamo, che credo che per il 90% sarò d'accordo con voi su tutto.
Allora facciamo così, i prossimi commenti inizia tu a darli, perché così almeno diciamo noi che siamo d'accordo con te.
Oddio, non esageriamo. Comunque diciamo che appunto ho trovato molto interessante sia appunto il vedere queste quattro razze di appunto di parlare in ologramma, quindi questi quattro ammiragli, che sinceramente mi sono piaciuti molto anche dal punto di vista estetico, appunto anche degli effetti speciali, che tante volte mi sono lamentata, ma qui devo dire che gli effetti speciali hanno fatto il loro lavoro. E soprattutto qui la Giorgio mi ha conquistato ancora una volta, e soprattutto alla fine dell'episodio, ma di questo ne parleremo più avanti. Quindi che dire, avanti così Giorgio, e spodesta Leland, andiamo avanti.
Piccolo dettaglio sugli ammiragli. Abbiamo già visto l'ammiraglio andoriano e l'ammiraglio Tellarite in altre apparizioni. Si chiama ammiraglio Shukar, o Shukar è quello andoriano, l'ammiraglio Gorch è quello Tellarita. Però è la prima volta che vediamo questa ammiraglia vulcaniana, che si chiama ammiraglio Patar, per gli amanti dei dettagli.
Assolutamente, a me non mi resta niente da dire perché avete detto oramai tutto voi. Leggo un paio di commenti. E Michela Gasparini dice: ma che voce pazzesca ha questo ragazzo! Evidentemente si riferisce a Ethan Peck. E Giovanni Capuano dice: una bella sorpresa questo Peck, perché dice anche lui, anche Peck. Infatti, guarda, vi dico la verità: nello scorso episodio non mi aveva convinto per niente Ethan Peck, ma in questo episodio qua l'ho veramente rivalutato. Infatti passiamo alla scena successiva, che è con Ethan Peck, ovvero con Michael Burnham e Spock, che rimangano vittime di questa illusione talosiana, come la vogliamo chiamare, che sembra che la navetta venga risucchiata in un buco nero.
Buco nero.
E poi in realtà è stata soltanto una vittima di illusione. Si possono dire che queste illusioni sono l'arma di difesa primaria dei talosiani. Allora, questa scena mi ha fatto un po' pensare, perché all'inizio, almeno a inizio episodio, ho pensato magari questi talosiani non sono così buoni come ce lo fanno pensare. Infatti ho avuto tutta la sensazione che prima o poi sarebbe arrivata una conseguenza in negativo. E poi in realtà poi non c'è stata, perché insomma si sono comportati piuttosto bene, diciamola tutta. Allora Sofia, ti è piaciuta questa scena da un punto di vista televisivo, cinematografico?
Sì, sì, mi è piaciuta molto, l'ho trovata molto, come ho detto anche prima, l'ho trovata molto molto ben fatta, anche perché diciamo che mi è piaciuto già il passaggio dal dialogo tra la Giorgio e Leland, proprio diretti alla navicella che andava verso appunto il Talos coperto dal buco nero. E in più mi è piaciuto anche molto il fatto che piano piano noi cominciamo già a vedere da questa scena il rapporto che comincia, diciamo, a costruirsi, si può dire,
tra i due personaggi.
Michael e sì, esatto, tra Michael e Spock. E tra l'altro anche qui noi vediamo una Michael che, come confermerà Spock più avanti, è molto dubbiosa rispetto a quello che gli dice il fratello, se così possiamo chiamarlo. ti dico, non, veramente non credo di avere tantissimo da dire. Io sono rimasta molto molto colpita da Ethan Peck, sarò Peck, non so come si pronuncia, scusate. Sono rimasta molto colpita, infatti credo di aver fatto bene, mi ha dato il beneficio del dubbio allo scorso episodio, e ha una voce spettacolare, quindi concordo assolutamente. E soprattutto i talosiani mi sono piaciuti veramente tanto, anche perché non li reputo sinceramente una razza offensiva, a meno che non collabori ovviamente.
Aspetta, intanto parliamo del pianeta dei talosiani, poi ci arriviamo ai talosiani. Infatti adesso con Miles e Max commentiamo la scena successiva, l'arrivo di Burnham inizialmente su Talos IV. Cosa si può dire di Talos IV? Che era un pianeta di classe M con una fiorente popolazione, che a causa di una guerra nucleare sono rimasti pochi superstiti, giusto Miles?
Sì, è un tema ricorrente, evidentemente Roddenberry credeva molto a questa storia, perché ha ipotizzato lo stesso futuro in un certo senso anche per gli umani con la terza guerra mondiale, ai vulcaniani ha fatto accadere la stessa cosa, perché poi dopo la guerra è venuto il filosofo Surak che ha stabilito nuove regole per evitare, quindi sì, questo è un tema classico di Star Trek. Il pianeta in sé è fantastico, perché hanno rimaginato non solo i talosiani, ma addirittura anche la fauna e la flora locale, con le famose foglie blu che cantano.
Che stiamo facendo vedere adesso in sovrimpressione.
Sì, c'è una scena in cui Michael fa la stessa cosa che faceva Spock nell'episodio del 65, gli tocca e sorride. No, molto molto carino. E devo dire che, tornando per un secondo alla scena precedente, anche questo intro un po' all'Interstellar, con questo buco nero, e questa interazione tra Spock e Burnham, che ho trovato fantastica. C'era Burnham che voleva scappare, Spock che la batteva di lato e ammaccava nuovamente i controlli nella console della navetta. Hanno fatto questo balletto per almeno 2-3 volte. No, devo dire molto, molto efficace, sì. Ma soprattutto quello che vedremo dopo, cioè l'arrivo di un personaggio di cui parleremo dopo, mi aspettavo di vedere su Talos.
Poi che dire, i set sono quelli di The Wolf Inside della prima stagione, ho letto prima. Sono un po' tutti i set che usano all'esterno, Max.
Ah, esattamente, questi sono i set ricavati da una vecchia cava che si ritrova lì in Canada, vicino a dove registrano.
Sì,
a Toronto, sì. Ed è una tradizione di Star Trek, ma di tantissime produzioni televisive, quella di utilizzare degli esterni prossimi agli studi di registrazione per molte ambientazioni, riadattandole di volta in volta. Lo facevano anche nella serie classica, se magari vi ricordate le rocce dove Kirk e il Gorn, cioè l'ambiente dove Kirk e il Gorn si sono nell'episodio Arena combattuti, erano le Vasquez Rocks, dove tantissimi altri episodi della serie classica sono stati girati in realtà. È un po' un elemento distintivo, ecco. Tornando invece a quello che dicevamo prima, ovvero il buco nero, i talosiani in questo caso rispettano l'accordo con la federazione, cioè quello di mantenere la zona interdetta, e quindi, avvicinandosi una navetta, propongono uno scenario che dovrebbe far sì che la navetta si allontani. Spock però è consapevole di quello che sta facendo, nonostante il disturbo mentale, e impedisce a Michael di scappare. E poi invece il pianeta è la versione HD di quello che abbiamo visto nella serie classica, praticamente.
È interessante questa ultima cosa che hai detto sulla cosa che volevano fare i talosiani. Io invece l'avevo percepita in una maniera completamente diversa, almeno all'inizio. Inizio episodio l'avevo vista come una minaccia nei loro confronti, invece come l'hai detta tu in realtà ha molto più senso.
Si considera, che Jared, che a parte quello che diceva Max, che è una zona interdetta, credo che dopo l'esperienza con Pike i talosiani abbiano in un certo senso sviluppato un po' l'idea che gli umani siano pericolosi per loro, quindi anche quello li vogliono tenere un po' lontani. Tornando invece al set di questa cava fuori Toronto, sì, come hai detto tu, è stata usata anche per il pianeta Arlach, quello dei ribelli dell'universo dello specchio, sì, nell'episodio Loop Lento. Però devo dire che la scenografa Tamara Deverell, interpellata su questo, ha detto che sì, è una location che viene utilizzata spesso, però non esclude in Discovery, non so se in questa stagione o nella successiva, di andare a girare in esterni anche in location molto distanti, un po' come è stato fatto l'anno scorso nell'episodio pilota, dove il deserto dei Crepuscolani era in Giordania, credo, il deserto della Giordania. Tamara De Verella ha detto che comunque prevedono di andare a girare in esterni anche in posti lontani da Toronto.
Sicuramente è molto interessante questa ultima chicca che ci hai donato. Leggo un paio di commenti. Ignazio ci dice: i fiori risonanti sono stati un altro omaggio graditissimo alla serie classica. Mm. Hanno praticamente riprodotto l'arrivo sul pianeta di Spock. Diego il Cisco ci dice: scena bellissima. Frank ci dice: le mitiche rocce, riferendosi al commento di prima su Max sui set della serie classica. Ok, direi di andare avanti. Adesso arriviamo alla scena in cui appare per la prima volta Vina, che poi Vina poi li porta anche dai talusiani. Come ve l'aspettavate questo arrivo di Vina?
Oppure no, era... No, era il personaggio di cui mi riferivo prima, quando ti dicevo si vede questo personaggio che non mi aspettavo. Ma sai perché non me l'aspettavo? Perché gli autori e comunque tutto il reparto marketing di Discovery ci ha abituato allo spoiler selvaggio proprio d'ufficio, per cui ti dicono sempre tutto prima. E invece in questo caso di Vina non abbiamo saputo niente, né dai trailer, né dalle varie Comic-Con, ma neanche da Twitter. Infatti io, scherzando, l'altro giorno dicevo avranno chiuso questa povera attrice in uno sgabuzzino per mesi per non farla twittare, perché...
Ci vuoi dire chi è l'attrice?
Sì, si chiama Melissa George, che credo abbia fatto anche Grey's Anatomy e altre serie TV, se non sbaglio.
Sì,
non è una sconosciuta. E devo dire che non me l'aspettavo, e comunque... è un personaggio che, oltre all'effetto nostalgia, mi sembra che abbia comunque un ruolo nella trama di questo episodio. E quindi sì, hanno davvero un colpo da maestro inserirlo.
Assolutamente. Sofia, a te ti è piaciuta la scena in cui appare la prima volta, che si quasi di nascosto si infila dentro la navetta per andare da Spock?
Mi è piaciuto molto, e infatti ho apprezzato tantissimo il fatto che lei si sia effettivamente infilata di nascosto per andare a vedere appunto Spock, e mi è piaciuto anche un po' il, diciamo, questa sorta di, si può dire, legame che ci può essere tra lei e Spock. Ovviamente non un legame forte come quello tra lei e Pike, ma comunque un legame, perché alla fine loro si erano già conosciuti, come tutti sappiamo. Ho apprezzato molto, l'attrice è stata molto molto brava. Se posso trovare un'unica pecca, secondo me non assomiglia particolarmente, almeno da un punto di vista estetico, all'attrice originale. Però è veramente una pecca da poco, cioè non è assolutamente importante. Infatti io continuo a tenere alto il mio voto per questo episodio. Che dire, Vina è stata meravigliosa, non me l'aspettavo neanche io. E sono stata molto molto contenta che poi, come vedremo più avanti, lei sia rimasta per tutto l'intero episodio e che non l'abbiano messa subito in un angolo, ecco.
A Max invece faccio una domanda aggiuntiva. Oltre a Vina, cosa ne pensa dell'aspetto di questi talosiani ridisegnati per Star Trek Discovery? Prego, Max.
Parto con Vina e dico finalmente che sono d'accordo con Sofia.
Oh.
Ci tenevo a dirlo. E io penso che la somiglianza, che può non sembrare perfetta, tra la prima Vina e la seconda Vina è anche dovuta al cambio di taglio di capelli, secondo me.
Però
d'altronde tutto ciò che succede su Talos IV si può definire un'illusione. Probabilmente Vina ha chiesto un cambio di taglio e i talosiani hanno provveduto a offrirle questa nuova capigliatura. Per quanto riguarda l'upgrade del look dei talosiani, anche in questo caso, come ho detto prima, si tratta della versione HD, ma comunque un miglioramento che secondo me è molto rispettoso del look originale. Insomma, praticamente Discovery ha rispettato il look un po' di tutte le varie specie aliene di Star Trek, tranne che dei Klingon, quella proprio esatto. l'hanno distrutta. Questi talosiani, anche se appaiono forse fisicamente un po' più massicci rispetto ai talosiani originali, comunque rispecchiano al 100% quello che erano all'epoca, ecco, non hanno la pompetta dentro il cervello, ma hanno le vene in CGI che pulsano.
Ti faccio un'altra domanda, Max, ma questi talosini sì. qui sono stati interpretati da donne, come era successo nella serie classica, che avevano usato delle donne per interpretarli e degli uomini per doppiarli, oppure sono stati interpretati da uomini?
Solo una è una donna, diciamo il primo gregario, non il principale, quello col medaglione, è un uomo, anche se era una donna in originale, e invece una sola di loro tre, quello che è in mezzo, nella foto che abbiamo mostrato, quella che è in mezzo è una donna, e viene anche evidenziato dalle voci, in questo caso, che ci sono sia voci maschili che voci femminili.
Molto interessante. A me mi è dispiaciuto il fatto che questi talosiani fossero un po' dei personaggi un po' di sfondo. Pensavo che fosse molto più talosiano-centrico questo episodio. Però non è un difetto, attenzione, non è un difetto. Però mi aspettavo che almeno un talosiano fosse il protagonista dell'episodio. Invece sono stati un po' come i vari Detmer, Iriam, questi personaggi un po' più di sfondo. Però non è assolutamente un difetto. Passiamo all'argomento successivo, che sono i ricordi di Spock. Allora, cosa vogliamo dire su questi flashback di Spock? Innanzitutto sappiamo che Spock è innocente, ma questo fino a prova contraria l'abbiamo pensato un po' tutti. Ti lascio la parola, Max.
Va bene. I ricordi di Spock, vogliamo parlare dei ricordi di Spock bambino o dei ricordi indotti dall'Angelo Rosso?
Diciamo, da Spock ricordi bambino a Spock adulto.
Ok.
Una full immersion.
Una full immersion. Allora, prima di tutto, il motivo per cui Michael e Spock sono in lite da tempo e non si parlano da anni e via dicendo, alla fine viene svelato in questo episodio, ed è dovuto al fatto che Michael ha a un certo punto trattato male il fratellino per far sì che venisse protetto in un certo senso dai separatisti della logica, che volevano, che comunque vedevano in lui un mezzo sangue e quindi qualcosa di problematico per la propria cultura, e quindi cerca di allontanarsi, e lo tratta male proprio per generare una frattura nel loro rapporto. Pensavo che venisse messo in scena qualcosa di più forte. Alla fine io non riesco a sentire, a percepire così forte questa rottura tra i due personaggi. Tant'è, comunque ci viene svelato che è questo. E in questo sono un pochino deluso, ma il voto rimane 20, quindi lascio stare. No, invece, per quanto riguarda i ricordi del futuro, cioè quelli indotti dall'Angelo Rosso nella mente di Spock, mi hanno colpito alcune sequenze, non tanto quelle della distruzione dei quattro pianeti fondanti della Federazione o delle varie seppioline che lanciano altre seppioline spaziali per creare tutto questo cataclisma, ma l'immagine di Spock bardato con gli abiti da neve e la mascherina bianca, che mi ha ricordato tantissimo l'immagine di Spock vecchio nel Kelvinverso, e l'immagine di quel pianeta con tanti dolmen rocciosi, che per un attimo mi ha fatto pensare al Guardiano dell'Eternità. Ora non so e non sappiamo se vedremo ancora questi flash della memoria di Spock o ne avremo spiegazione, però meriteranno sicuramente in futuro un approfondimento. Che cosa ha visto veramente Spock e che ora Michael conosce non lo sappiamo, ci hanno dato solo un assaggio, e a questo punto dobbiamo vedere nei prossimi episodi se ci verrà detto qualcosa. Prossimi episodi, che almeno uno di questi ci deve delle spiegazioni, perché ricordo che il decimo episodio, non quello che vedremo venerdì, quello che vedremo ancora successivamente, si intitolerà The Red Angel, cioè l'Angelo Rosso. Quindi entra in scena l'Angelo Rosso tra due episodi, e quindi avremo le nostre risposte, si presume.
E adesso pongo una domanda proprio a Miles su questo presagio della distruzione dei pianeti fondatori. perché con un collegamento su Picard, magari sono tante delle teorie che ci sono online, molte teorie dicono che l'angelo rosso potrebbe essere addirittura Picard. Siccome sappiamo, ovviamente parliamo sempre per rumors, siccome sappiamo che nella nuova serie su Picard non esisterà più Federazione, secondo te potrebbe avere un senso che questa stagione potrebbe collegarsi in qualche modo anche con la futura serie su Picard, o le conseguenze di questa stagione potrebbero ricadere anche su quella successiva serie?
Allora, intanto precisiamo che il fatto che nella serie con Picard non ci sarà la Federazione è una mera supposizione dedotta da tutte le varie dichiarazioni, perché Patrick Stewart ha detto in tutte le salse che Picard non lo ritroveremo nel contesto in cui c'era prima. Ha fatto capire che la serie avrà connotati in un certo senso politici, perché dice che ci saranno dei riferimenti a quello che succede al nostro tempo, quindi uno può pensare sarà forse una specie di Brexit in salsa federale, qualcuno se n'è andato, quindi, ma è solo una teoria. Sul fatto che Discovery possa agganciarsi a quello, sinceramente non credo, ma per un motivo molto semplice, cioè questa seconda stagione è stata cominciata ad essere messa nera su bianco più o meno alla fine della metà della seconda, della prima stagione, e non penso che già all'epoca avessero sì, infatti penso non avessero anche la certezza che Patrick Stewart avrebbe quindi no, però per tornare
è sparito Miles, speriamo di recuperarlo.
Mi sentite?
Sì, però ti sentiamo.
Sì, vai.
Vabbè, okay. Tu continua a parlare, vediamo se riusciamo a riagganciarti in video.
Dovrei esserci adesso?
Sì, perfetto.
Ok. No, stavo dicendo, come diceva Max, riferendosi alla sequenza che ricorda un po' il film di J.J. Abrams, quella con Spock. Questo è forse l'episodio che più di tutti ricorda il film di J.J. Abrams, sia per la quantità spropositata di lens flares, io l'ho rivisto di recente e ce ne sono veramente tantissimi, ma anche la sequenza in cui Barnum, bambina, scappa da casa di Sarek e viene inseguito da quel mostro gigantesco, e quel mostro gigantesco assomiglia in tutto e per tutto a quello che inseguiva il giovane capitano Kirk sul pianeta ghiacciato. Era molto, cioè, a parte che non era color rosso fuoco, però era molto.
Sì, però l'ho ricordato anche a me.
È vero.
Quindi, chissà se gli autori invece ci stanno suggerendo quell'altra famosa teoria che riguarda l'angelo rosso, qualcosa che potrebbe far conciliare alla fine la Kelvin timeline con quella canonica. Chi lo sa?
Chi lo sa? Tra i commenti leggo che Diego il Cisco dice l'angelo rosso era Picard nella foto vestita da Aragosta nella vasca da bagno. Andrea Mania o Mania, scusami, dice che secondo lui sarà Aririam per la versione aggiornata della tecnologia futura, perché è legata a un cyborg. Comunque poi ci arriveremo a parlare di Aririam. Allora, passiamo all'argomento successivo, e questa volta interpellerò Sofia.
Ecco.
Sulla scena tra Tyler e Calder che si affrontano. Voglio sentire la tua opinione su tutta questa evoluzione di Calder.
Appunto, ma ora te la faccio
vedere. Soprattutto, oltre a questo, anche all'inclinamento del rapporto fra Calder e Stamets.
Hai beccato l'argomento di punta. Allora, come sapete, non sto qua a ripeterlo, io ero molto molto scettica sul ritorno di Calder, e io ero la prima a sperare che appunto qualcosa sarebbe successo e che lui non fosse rimasto un personaggio di contorno. E in questo episodio mi hanno dato la conferma che qualcosa sta succedendo, perché ricordiamo un attimo al pubblico che ci segue che cosa è successo in quella scena, anche se penso la sapranno a memoria. In pratica abbiamo, se posso fare un piccolo recap, abbiamo Stamets che riporta finalmente Calder nel suo alloggio, gli dice questa è casa tua, anzi lui dice proprio vieni, andiamo a casa. Noi vediamo che all'interno dell'alloggio praticamente Stamets ha conservato tutti gli averi, o comunque tutti gli averi di Calder. E Calder sembra anche un po', non dico infastidito, ma quasi, perché gli dice ma come, cioè ce li hai ancora? E Stamets gli dice: sì, volevo mandarli a tua madre, però non ce l'ho fatta. Insomma, poi c'è un breve dialogo, loro due si siedono su questo divanetto e noi vediamo che Stamets ha preparato la scena a Culber, e il tutto viene giustificato dal fatto che Stamets dice: visto che hai avuto questo problema, insomma, cioè diciamo che lui tende a lui, il suo obiettivo è quello di tenere Culber il più lontano possibile da Tyler per il maggior tempo possibile, per evitare effettive divergenze che però purtroppo ci dovranno essere, purtroppo per fortuna comunque divergenze che ci dovranno essere. Da qui noi abbiamo Culber che giustamente si altera e dice: ma come, scusa, mi hai portato qui, non mi hai mai, quando io ero vivo, perché lui dice chiaramente: le cose sono cambiate da quando io sono morto, dillo chiaramente e non lo nascondere. E ho apprezzato tantissimo questa scena, ti dirò, Culber in questo episodio mi è stato... non era mai successo, ma in questo episodio mi ha convinto veramente tantissimo. E infatti il tutto termina con Culber che giustamente o meno arrabbiato esce dalla stanza e dice: guarda, io sono andato avanti con la mia vita, fallo anche te, vedi di andare avanti pure tu. Quindi si può da qui dedurre una rottura nei confronti di Stamets. Poi abbiamo la scena di combattimento in sala mensa, dove appunto Culber vede finalmente Tyler e parte una rissa, perché diciamo che Culber è desideroso di, può dire, combattere contro Vok, e quindi gli dice ripetutamente: fai uscire Vok, e quell'altro chiaramente gli dice: sì, ma non è che funziona esattamente così. E l'ho apprezzato altrettanto. C'è un dialogo molto molto bello tra i due, tra l'altro mi ha fatto molto ridere, cioè oddio ridere, sì, però mi ha fatto sorridere il fatto che Saru non abbia fatto nulla. Cioè, nel senso, allora, se noi la guardiamo nella logica dell'azione, ha senso, perché chiaramente, come dice anche Saru, doveva succedere, prima o poi sarebbe dovuto succedere. Poi chiaramente Pike dice: guarda, sì, ma noi non risolviamo le situazioni con la violenza, e qui ha ragione. Però diciamo che Saru gli dice: sì, ma tanto, cioè, se non era oggi, è domani. E in più c'è proprio un dialogo tra loro due molto bello, dove diciamo che viene fuori un po' questa cosa del chi sei veramente, e l'ho apprezzata veramente veramente tantissimo. Quindi, che dire, Culber è stato meraviglioso ed è andata proprio come speravo che andasse. Stamets, povero Stamets, purtroppo si è ritrovato lì, e però in un certo senso mi è piaciuto, perché era... Non voglio passare per quella cattiva, però secondo me il riporto...
Puoi avvicinare il microfono e non muoverti troppo, perché altrimenti si sente...
Scusatemi, poi giuro che sarò breve. Diciamo che il fatto che Culber... Cioè, diciamo che Culber è stato riportato nell'universo nostro, praticamente, si può dire quasi per... Ora, non voglio fare la persona cattiva, ma si può dire quasi per capriccio di Stamets. E, sinceramente... sono contenta che in un certo... Ora, sono contenta, è brutto da dire, però mi fa piacere, mettiamola così, vedere che comunque questa cosa porta a delle conseguenze, esatto. E che giustamente le deve affrontare, perché chiaramente, meno male, e qui mi tolgo tanto di cappello, le cose non sono più come prima. Quindi, che dire, le scene con lui sono state meravigliose. La scena di combattimento, fantastica, i due attori sono stati a dir poco stupendi, e Saru, beh, c'è poco da dire. Saru si conferma essere, come dico sempre a Jared in corrispondenza privata, il fratello maggiore sulla Discovery, ecco.
A Saru si può dire che comunque da quando ha perso i gangli sicuramente sta ottenendo degli sviluppi inaspettati, perché non avresti mai immaginato che Saru abbia detto: vabbè, dai, lasciamoli combattere, non l'abbia mai fatto.
Diciamo che no, effettivamente no, però diciamo, la cosa che mi ha fatto un po' sorridere del fatto che l'abbia detto non lo facciamo perché mi ha ricordato molto quegli episodi sia della serie classica che magari di The Next Generation, scusate, quando magari ci sono delle risse tra due personaggi principali, o comunque un villain e un personaggio principale, e nessuno fa niente, che rimangono tutti pietrificati sullo sfondo ad aspettare di vedere che cosa succederà, e mi ha fatto molto sorridere come cosa. Però ti dico, condivido appieno quello che ha fatto Saru, quindi un fiore all'occhiello, ecco.
A Max invece chiedo un'altra cosa sul prossimo argomento, sul rapporto fra Vina e Pike, quando Vina appare nelle stanze di Pike tramite un'illusione dei talosiani. Prego Max, come ti è sembrato questo rapporto fra i due?
Beh, sicuramente è un rapporto sentimentale. Qui abbiamo la conferma non solo che Vina prova qualcosa per Pike, ma che Pike prova qualcosa per Vina, e non è stato solo un sentimento indotto dai talosiani nel periodo in cui Pike è stato fatto prigioniero su Talos IV. È un rapporto bellissimo perché comunque ci fa capire quanto i due personaggi siano legati e ci introduce a quello che sarà poi il destino di Pike, che vedremo nel doppio episodio L'ammutinamento della serie classica, in cui Pike, ormai ridotto a poco più che una sedia a rotelle con le lucine, viene riportato sempre da Spock su Talos IV. Per cui è un dettaglio che aggiunge sentimento e colore alla storia di Pike, e per chi già la conosce non può che essere la riconferma di un arco narrativo che è iniziato, come dicevo all'inizio, 50 anni fa e che adesso è stato ricucito perfettamente nella sua continuità.
Comunque è bellissima la scena in cui Pike si accorge della presenza divina, si accorge che c'è un riflesso sulla sua scrivania, si gira, quando lo vediamo trasalire è fantastico. Sì. No, devo dire che, a parte tutto l'effetto nostalgia, sta succedendo quello che avevo immaginato, cioè che col cambio degli showrunner anche gli autori stanno rendendo un po' meglio, anche a livello di scrittura. Infatti in questo episodio ci sono delle battute memorabili, come nella scena che commentava poco prima Sofia tra Tyler e Culber, quando Culber gli dice: per colpa tua non so più chi sono, e Tyler gli dice: ma ti rendi conto a chi lo stai dicendo? Oppure quando Michael Burnham fa quella battuta, quella frecciatina a Spock sulla sua barba. No, devo dire che il livello comunque complessivo della scrittura e anche della performance degli attori sta salendo molto. Quindi evidentemente lavoravano troppo male con i due showrunner, c'era qualcosa che non andava. Sì,
è stata bellissima come battuta anche quando Pike fa, diciamo, la morale a Saru in turbo ascensore, e Saru gli dice: sì, ok, ma la flotta non ci ha mai fornito spiegazioni su cosa fare con una persona, sì, che è tornata dall'aldilà. E
è uno che
esatto, e cioè, 10 punti a Saru subito.
Leggo un commento di Giovanni che si sposta un po' da Discovery, che dice: colgo l'occasione per chiedervi, Destiny o Picard sarà condizionata, come si dice, dal destino dei Romulani, ma quale? Quello del Kelvin o quello dello Shinzo, o quello del dopo Shinzon? Prego Miles.
Nel Kelvin Romulus è ancora lì, nel Kelvin è Vulcano che è stato distrutto, quindi sicuramente non c'entra nulla, cioè Romulus è stato distrutto nel nostro universo, che è quello di Discovery, quello di The Next Generation, che è quello di Destiny. Su come verrà influenzato non è chiarissimo. Dai rumors che circolano sembra che uno dei personaggi principali di Destiny sarà un giovane romulano 17enne, credo, un adepto di una qualche ordine religioso, quindi probabilmente, e siccome sembra di capire che Picard dovrà cercare una specie di artefatto mistico, insomma, qualcosa del genere, potrebbe ricollegarsi a quello, però sono sempre rumors finora, ragazzi, quindi prendeteli con le pinze.
Eh sì, perché per adesso non abbiamo ancora materiale seriamente scottante. Andiamo avanti con Tyler, che viene accusato giustamente per questi messaggi non autorizzati e criptati che girano sulla nave. Infatti qualche scenetta prima Saru se ne accorge e fa rapporto. E ovviamente lui, essendo già un mezzo Klingon e lavorando per la sezione 31, è normale che, insomma, gli venga assegnata un po' la colpa, anche se sicuramente la colpa è quella di Iriam. Cosa ne pensi, Miles, di tutto questo?
Penso che anche qui finalmente gli autori stanno facendo quello che avrebbero dovuto fare la stagione precedente. Quando nella stagione precedente Tyler, insomma, si rivela per quello che è, e poi lo vediamo in questa scena in cui va in sala mensa e tutti abbracciamolo, vogliamogli bene lo stesso, era un po' non so, non ci stava bene, capisci?
Troppo
perché non
motiva.
Era uno sviluppo. Sì, non era uno sviluppo molto coerente. Finalmente adesso vediamo quello
sì,
che avremmo dovuto vedere.
Ha senso che ci sia tutto questo scetticismo verso questo personaggio.
Ma certo, ma certo.
Ha ucciso comunque Calver, ok, che era Vok, ma comunque
certo.
L'ha ucciso.
Che cavolo, però.
Quindi finalmente stiamo riprendendo i fili giusti, sia con Tyler sia con Calder, come diceva giustamente Sofia.
E a Max invece chiedo, secondo lui che ruolo avrà Airiam nei prossimi episodi, a parte no, nei prossimi episodi non lo possiamo dire per il trailer, ma come le è sembrata in questo episodio Airiam?
Airiam è il classico personaggio che il pubblico sa, sta nascondendo qualche cosa, mentre i personaggi intorno a lei non lo sanno. Per cui a noi che siamo il pubblico appare scontato attribuire delle responsabilità, attribuire delle colpe a questo personaggio, perché è proprio quello che ci vogliono far credere. La ipotesi più plausibile è che sia stata infettata da una qualche forma di virus proveniente da 500 anni nel futuro e che ora sia un po' l'agente segreto nemico a bordo dell'astronave e stia trasmettendo dati, mandando indicazioni di dove sia la nave in questo momento a qualcuno. Quel qualcuno però non sarà la sezione 31, sarà la fazione avversa all'Angelo Rosso, si potrebbe dire.
Sì.
Anche se potrebbe essere tutto un trucco messo in atto dagli sceneggiatori per farci credere questo e poi in realtà arrivare a una conclusione differente. È vero che una delle ipotesi più accreditate è che la stessa Airiam poi diventi in qualche modo l'Angelo Rosso, ma secondo me è tutto un gioco che stanno facendo con noi per illuderci. Di sicuro, quando vedremo il trailer del prossimo episodio, capiremo che si arriverà un po' ai ferri corti con Airiam e forse avremo già venerdì prossimo delle spiegazioni plausibili.
Ma facciamo un po' un Toto Angelo Rosso, diciamoci di noi, secondo noi chi potrebbe essere questo Angelo Rosso? Scrivetecelo anche nei vostri commenti, secondo voi chi è l'Angelo Rosso? Prego Miles, Sofia e poi Max.
In questo episodio ci hanno dato un indizio fondamentale. Spock attuato una fusione mentale molto difficoltosa con l'Angelo Rosso e ha percepito che è un umano. Questo taglia fuori dai giochi i chiconiani o i protettori come andavano per la maggiore, taglia fuori dai giochi esseri come Q o come gli organiani o insomma tutta questa roba qui. Ora, è umano al 100% o no? Perché se è umano solo in parte, resta valida l'opzione Airiam, resta valida l'opzione che sia lo stesso Spock. L'unica cosa che mi fa pensare è questo, che finora l'Angelo Rosso ha interferito con la nostra linea temporale con dei grandi avvenimenti. Ha salvato delle persone dalla Terza Guerra Mondiale, ha in qualche modo costretto i kelpiani ad evolversi, in un certo senso portando la Discovery nel campo di asteroidi del primo episodio ha messo in moto tutta la storia dei Jasep, perché con l'asteroide si è attivata la spora di Teal. L'unica cosa che ha fatto, che sembra aver fatto esclusivamente per una persona, è Michael Burnham quando l'ha salvata da bambina. E questa è una cosa strana, anche perché mettiamo che fosse, che sia veramente Michael Burnham, perché allora non salvare i suoi genitori biologici? Perché invece salvarsi solo in quel momento lì?
Infatti fa pensare questa cosa.
È una cosa che fa riflettere.
Quindi secondo te chi è questo Angelo Rosso?
Ah, non lo so, non faccio pronostico.
Sofia invece?
Per Spock è un umano molto solo. Ha percepito una forte solitudine.
Ma dovete dirmi quello che pensate voi, non vi basate troppo su teorie, perché sennò non usciamo più.
Ah, vabbè, allora per me è matto.
A caldo per me, per esempio, Amanda.
Scusate, ma ci stiamo tutti dimenticando della nostra Rino. Scusate, c'è pure lei.
Sì.
Più, ma magari ci riserverà qualche sorpresa per effetti speciali.
Max, ma anche solo tu.
No, non volevo dire che secondo me è Rino, però nel senso ce ne stiamo dimenticando.
Si è giocata la tua possibilità. Vai, Max.
Beh, mettiamo assieme i puntini. Allora, dalle forme fisiche sembrerebbe una donna. Sappiamo che è un umano, avendo subito una fusione mentale da parte di Spock, ritengo che Spock, se avesse trovato all'interno dell'armatura qualcuno a lui noto, l'avrebbe riconosciuto. Per cui se fosse stata Amanda o Michael, sono persone a lui vicine e quindi le avrebbe potute riconoscere, quindi deve essere qualcuno non noto a Spock. Dire Iram è facile, continuerò comunque a dire Iram in questo momento. C'è un altro aspetto che secondo me va tenuto in considerazione: ci manca il contesto. Se ci fosse l'orca direbbe che il contesto è per i re, però in realtà ci manca il contesto. Non sappiamo come unire i flash rossi, cioè non sappiamo come mettere in correlazione gli eventi che l'angelo rosso ha condizionato, e quindi non riusciamo a capire quale sia il suo schema. Da un punto di vista narrativo io ho paura che quando ci sveleranno questo arcano possa essere una spiegazione debole, perché hanno basato tutta la stagione su questa cosa, ma deve essere qualcosa di veramente grande, di imponente, di epocale per poter avere questa rilevanza, e finora non ce ne sono tracce, e questo un po' preoccupa, ecco.
Ma insomma il tuo angelo rosso chi è? Iriam?
Iram. Okay. sì, è lei.
Leggo i commenti. Davide Fuscillo ci dice: secondo lui è Michael, secondo Ivan invece è la Giorgio. Accidenti, ormai si può sparare qualunque cosa, anche l'orca buono.
Io davvero non ho idea,
perché non penso sia, magari è un personaggio totalmente nuovo, chi lo sa, magari un personaggio della serie classica. Veramente non ho neanche idea, perché come dice Max ancora non ci sono collegati tutti i puntini per arrivarci. Ok, andiamo avanti con il prossimo argomento, che sono i ricordi di Michael Burnham. La Michael Burnham comunque bambina, perché si vedono solo quelli, dove dice: non voglio un mostro come te per fratello. Vi dico la verità, questa scena mi ha un po' spezzato il cuoricino, perché quell'attore di Spock lo trovo veramente dolcissimo e devo dire che mi ha un po', come vi ho detto, mi ha un po' lasciato un po' così. Tu cosa ne pensi, Sofia?
Ma io penso che tutti gli scambi di battute, o comunque tutti i confronti che ci sono stati in questo episodio tra Michael e Spock, siano stati, come direbbe Max, di forte impatto emotivo. Diciamo che è molto bello il modo in cui l'hanno affrontata, e effettivamente sono molto contenta del fatto che alla fine questa, tra virgolette, cosa grande che pare abbia fatto Michael, che diciamo per la quale anche Amanda più volte l'ha ripresa, come abbiamo visto negli scorsi episodi, sia stato effettivamente spezzare in questo modo il cuore a Spock. La trovo una cosa molto molto bella, l'ho trovata una cosa semplice ma efficace. Gli attori sono stati bravissimi, anche i bambini sono stati, vabbè, poi c'è il nostro piccolo Funko Spock di fiducia che non ci delude mai, e ti dico, a livello emotivo è stato veramente un bellissimo episodio. E ti dicevo, mi è piaciuto molto il fatto che i talosiani abbiano chiesto questo ricordo qua in cambio a Michael. Mi è veramente piaciuto tanto, anche perché essendo comunque un ricordo importante, è giusto che sia andata così. Diciamo che per lei questo ricordo, anzi per tutti e due questo ricordo, aveva decisamente un grande valore, e secondo me, poi parleremo anche della scena finale, comunque questo ricordo fa scaturire poi anche quella, si può dire, litigio, comunque quella litigata da persone adulte, si può dire, che diciamo poi però aiuta a riavvicinare appunto i due fratelli. Quindi, che dire, meravigliosi come sempre.
E in tal proposito adesso mando una clip con Spock e Burnham uniti.
The first meeting of Burnham and Spock. I give so much credit and respect to the writers, because I love what they did with this story.
It's impossible for the conclusion to be false, the premises are all true. Britain's comprised of two systems of rationality.
I love that that's where you pick up with us. I love that you pick up with us, and he has lost his mind.
Excuse me.
He has lost his Vulcan mind.
You're mad. But how do you know I'm mad, said Alice? You must be Seneca.
Seneca and I fell sort of naturally into the brother-sister dynamic. And so immediately I felt
kind of accepted and comforted by her presence, because I was terrified when I started because of the burden of playing Spock. I mean, it's an amazing opportunity and an honor, but also, you know, how am I gonna do this? But so she was so present with me and inviting, and she's such a strong actor that I think there was an immediate trust. I think we clicked as people right away. Remember the first time I saw her, I had come out for my makeup test and I was just kind of like wide-eyed, being, you know, visiting the sets and doing a fitting. There's so much here. The scope and scale of this is immense. And the first thing she said, she like screamed across the parking lot and she was like, "Hey, then!" And like came up to me, gave me a big hug, and she's just so available.
I've loved being in these moments with Ethan, who I'm just gonna say the same things, but okay, who is brilliant.
Spock, there is so much that
I know. I am not here to absolve you, Michael Burnham.
He's brilliant, and he's a beast, and he just gives himself in such a way that I get lost in the story with him.
This is not about your feelings.
Because I'm a fool for taking that personally.
Agreed.
I risked everything to bring you here.
It does not surprise me that you see it that way.
You know, all that I could tell people before, like during Comic-Con and whatnot, was they'd ask about the relationship and I'd say, it's complicated.
I have an older sister myself. And so I think we like immediately fell into these roles. Like we're both really competitive. And so I like kind of push her around a lot and, you know, tease her a bunch and say, I'm gonna beat you at this or whatever. And she hates it.
Can we have a better version of this conversation?
Is there a valuable question in your arsenal?
Yes, do you actually think the beard is working?
And so we kind of had we just felt this back and forth, like a sibling back and forth.
And it's not fun, and it's quite ugly, and it's hostile, and it's all these things. And I love that.
And I wouldn't say that we planned for it. It's just kind of the chemistry was there.
Bentornati su Talking Trek, questa clip è stata sottotitolata dal nostro caro Miles, qui sotto di me, che è il curatore del blog tgtrek.com. Ok ragazzi, parliamo di questa scena finale. Allora, diamo anche un voto a questa scena finale, sia noi che sia chi ci segue a casa. Per me questa scena finale è stata da 9. So che a Max non è piaciuta, poi ci dirà la sua, ma mi è veramente piaciuta come sono riuscita a rendere credibili una razza comunque degli anni 60 con questo potere senza farla sembrare una cosa troppo esagerata. E poi soprattutto ho trovato molto fantasiosa anche la battuta finale: dici addio Spock e Spock dice addio Spock. Cioè, l'ho trovata veramente fantastica. Prego Miles.
Guarda, io non sono un grande estimatore della sezione 31, quindi questo non mi fa dare il tuo stesso onore, però concordo con te sul fatto che hanno gestito bene il potere dei talosiani. Concordo sul fatto, quando ho visto questa scena nei trailer iniziali con questa battuta, onestamente mi è sembrata un po' sciocca, quindi vedere che in realtà non era il vero Spock a fare la battuta sciocca mi ha anche un po' rincuorato. E comunque nel momento in cui vedevo la scena, io non so se come Pike avrei seguito il consiglio di lasciar perdere il raggio trasportatore. Evidentemente lui è davvero innamorato di Vina, quindi si fida di lei e ha fatto. Però ecco, se non fosse intervenuta Vina, io non avrei mai lasciato il raggio trasportatore, sì, alla sezione 31. Quindi quella è stata comunque una scena abbastanza inaspettata.
A me è piaciuta proprio questa alchimia fra lui e Vina, soprattutto anche sul finale. Ma
sì, fantastica.
Assolutamente. Fantastica. Infatti questo ha portato a darmi anche il 9 a tutto l'episodio. Sofia invece su questa scena finale...
Allora, ribadirei quello che hai detto tu, quindi mi è piaciuto molto appunto questa cosa dell'illusione, però per me questa scena finale è un 10 su 10 semplicemente per il fatto della Georgiou che dice alla fine voglio proprio vedere adesso cosa gli dici, parlando con Leland, cosa gli dici adesso agli ammiragli. Quando lei ha detto questa cosa qua, io penso di essere esplosa in 10 minuti di applausi sul divano. perché era proprio, cioè guarda, era veramente la battuta che io volevo sentire dire dalla Giorgio. La stavo aspettando, perché tanto la Giorgio una frecciatina episodio la tira. Non era ancora arrivata, non era ancora arrivata una buona, adesso è arrivata, quindi fantastico. E tra l'altro ci apre anche questa cosa, diciamo che ci ribadisce anche il fatto che lei ha avuto dei contatti.
Sì, ti sentiamo pochissimo, Sofia, è lontanato il microfono.
Diciamo che sappiamo che lei ha conosciuto i Talosiani, ha avuto modo di averci a che fare e poi li ha sterminati, giustamente. E quindi non può che essere un 10 su 10, anche perché anch'io effettivamente voglio vedere adesso Lilan che cosa gli dice, ovvio.
Adesso comunque, Max, ho letto... chiedo, scusami, vai, prego Miles.
Sì, no, solo una sciocchezza. Siccome ho letto un commento sul gruppo a proposito di questa scena, qualcuno ha chiesto, ma come ha fatto Giorgio ad eliminare i Talosiani nel suo universo? E qualcuno nei commenti ha risposto, forse gli hanno solo fatto credere. Ed è bellissimo.
In effetti fosse. A Max invece chiedo sia il suo voto e sia come ha trovato l'ammutinamento finale, cioè l'ammutinamento. In realtà... l'ammutinamento dalla federazione, diciamo la nave che ha preso, si sono tutti uniti in questa nuova missione. Prego Max. Scusami, è partito il trailer per sbaglio. Vai, prego Max.
Dicevo, in realtà quello che non mi è piaciuto della sequenza finale è proprio ciò che viene fatto negli ultimi momenti. Intanto, vabbè, scopriamo che i Talosiani hanno senso dell'umorismo e quindi fanno questo giochino di addio Spock, e fregano in questo modo la sezione 31. Ok, bello, simpatico. Solo che poi da lì in avanti diventa tutto estremamente veloce, e il finale, che almeno per me doveva avere un attimo di respiro e farti godere di questa situazione, invece si risolve in pochissimi secondi, quasi nemmeno un minuto, e vediamo che dalla mutinata Barnum arriviamo alla mutinata Discovery, che prendono, scappano e arrivederci, finita, chiusa lì. Volevo qualche cosa di più, effettivamente volevo che Pike fosse un pochino più incisivo. Anche la scena del siete tutti con me, praticamente, in cui Detmer dice qual è la rotta e poi si parte, è una di quelle scene tipiche in Star Trek in cui il capitano propone all'equipaggio di fare qualcosa contro le regole e l'equipaggio comunque appoggia al proprio capitano, ma è sempre stato trattato... Scusa, non ho sentito mai.
Al diavolo gli ordini.
Esatto. È sempre stata trattata in Star Trek con un pochino più di enfasi, con un pochino più di trasporto. Qui l'hanno data veloce, scontata, cosa fuori? È ovvio che siamo con te, andiamo. Avrei voluto qualcosa di più lì, è per questo che il mio voto in questo caso non è 20 ma è 18, ecco.
Vabbè.
Cavolo.
Invece dico, a me invece me l'ha data quell'enfasi, perché ho avuto proprio i brividi sul braccio qua, cioè li sento anche adesso, guarda, a me sinceramente è piaciuta. Fra i commenti ne leggo un paio, 9 9 9 10, anche qua tutte a grosse linee. Insomma, questo diciamo è stato quasi l'episodio perfetto di questa seconda stagione. Ok ragazzi, qualcosa da aggiungere su questo ammutinamento anche voi, Miles, Sofia?
Si vede che Burnham è contagiosa.
Sofia invece?
Ma riguardo questo ammutinamento, niente, sinceramente, anche perché concordo pienamente con te, mi è piaciuta tantissimo come scena finale. L'unica cosa che non ho detto all'inizio, che mi è venuta in mente adesso, è che l'episodio si apre con un monologo di Pike invece che con il classico monologo di Burnham, e l'ho molto apprezzato. Basta, come chiudo, perché sennò divento logorroica. Quindi sì.
Diego il Cisco ti dà abbastanza ragione, Max, perché dice un episodio con i Talosiani non poteva non chiudersi con un ammutinamento. Secondo me è stato violato questo finale.
È un'ottima osservazione, comunque è bello.
Sì. Ok, direi di mostrare adesso il trailer del prossimo episodio, sottotitolato sempre da Miles, da tgtrek.com. Ce lo vediamo tutti insieme e poi lo commentiamo.
Welcome to Section 31 headquarters.
Are those mines?
Blade mines. They'll slice the hull like cheese.
This is your captain. Brace for a bumpy ride.
Shields down to 41%.
The hell is that?
What is Arium doing?
Michael.
Bentornati su Talking Track, questo era il trailer del prossimo episodio che si chiamerà Miles
Project Daedalus. Progetto Daedalus.
Ok, diamo un voto anche a questo episodio, ormai questa diretta è tutto dare un voto.
Allora, sinceramente,
sinceramente a me come trailer non mi ha fatto impazzire, infatti gli darò un 6 come voto.
Oh,
però
no,
resto col beneficio del dubbio perché sarà diretto dal nostro numero 1 Jonathan Frakes. Quindi magari il trailer non mi ha entusiasmato, però magari poi l'episodio è strabellissimo. Prego Miles, Sofia e Max.
Ah, no, ovviamente dopo un episodio come quello che abbiamo visto settimana scorsa tutto sarà un pochettino inferiore perché non si possono mantenere quei livelli. Come trailer, no, come trailer in sé non è niente di particolare. L'unica cosa, l'unica considerazione che faccio è che A, è strano che la Discovery che sta scappando dalla sezione 31 adesso va al quartier generale della sezione 31. E B, altra considerazione, il capitano Pike è proprio forte, cioè gli dicono che c'è un campo minato, che le lame faranno a pezzi lo scafo e lui dice no vabbè andiamo lo stesso, tanto lui dice io poi me ne torno sull'Enterprise, che me frega se scasso la Discovery, è proprio forte.
Sofia?
A me, io vado contro di voi perché a me il trailer, questo trailer mi è piaciuto e sinceramente dopo aver visto questo fantastico episodio ho le aspettative molto alte, spero di non rimanere delusa, gli do il beneficio del dubbio ovviamente, quindi per me il voto è non un 8 ma comunque un 7,5 tutto, più che altro perché sono molto molto curiosa di vedere appunto la parte che pare essere dedicata a Iriam, ok? Perché effettivamente qua la vediamo aggressiva, giustamente perché è stata contagiata dal virus. Mi piacerebbe molto, ma tanto so che probabilmente non accadrà, però mi piacerebbe molto che, visto che questo episodio hanno cominciato con un monologo di Pike, sarebbe interessante se lo cominciassero con un monologo di Aeriam. Non succederà mai perché è troppo secondario come personaggio, però sarebbe bello, ecco. Quindi niente, aspettiamo e vediamo, e concordo con Mai sul fatto che Pike, sì.
Certo che si starà mangiando le mani la vecchia attrice di Aeriam, che adesso che l'hanno sostituita gli stanno dando tutta questa parte.
Ma si è avuto qualche scena da umana l'ha avuta nello scorso episodio.
Sì, sì, sì.
E vota questo episodio, Sofia?
Al trailer dici?
Sì, al trailer, scusami.
Te l'ho detto, per me è un 7,5. Aspetto fiducioso.
Max?
Io concordo con Miles, per cui mi tengo molto basso e sono perfettamente concorde quando lui dice dopo un livello di hype talmente alto con questo episodio qualunque cosa ci potessero proporre ovviamente sembra poco. E qui vediamo veramente poco, vediamo delle mine, una base stellare dal sapore molto classico, mi ha ricordato lì per lì le costruzioni della città di Stratos, la città tra le nuvole, e quindi un sapore ancora retro, e un ipotetico quartiere generale della sezione 31 e Aeriam che dà di matto. Bene, arriva la resa dei conti con Aeriam, ottimo, magari avremo delle risposte, grande aspettativa per la presenza e regia di Jonathan Frakes, ma mi sembra che ci sia poca carne sul fuoco da questo trailer, ecco, per cui sono cauto. 6, il voto è 6.
Anche Max. E adesso leggiamo anche il voto dei nostri spettatori a casa. Allora, vediamo un po'. Daniele dice, professor Jarrett e le sue votazioni. Allora, Daniele Colantone ha dato 8 come voto al trailer. Fabiana Micheli, 6,5 di incoraggiamento. E ok, poi non sono arrivati ad altri per ora. Scriveteci i vostri voti, ragazzi. Scriveteci i vostri voti su questo trailer. Comunque, sai, Jonathan Frakes alla regia dà comunque hype. Dai, anche se il trailer non ha molto convinto. Ok, ragazzi, siamo in chiusura. Quindi volete aggiungere qualcosa generale o possiamo chiudere?
Guarda, c'è un commento dell'ultimo minuto che fra l'altro mi tira in ballo, quindi lo leggo volentieri, di Daniele Colantoni, che dice: scusate, prima di chiudere una riflessione su Pike. Mi tira in ballo dicendo che, come al solito, io leggo nel pensiero di Daniele, ma vabbè, quello mi fa piacere. L'unico personaggio che non mi convince ancora appieno, lui dice, è Pike. L'attore lo vedo impegnarsi tantissimo e crescere, ma è troppo sotto effetto stampella, cioè lo vedo tirato e non molto a suo agio come gli altri, è troppo impostato. Qualcuno ha avuto la stessa sensazione? Tanto arrivano un sacco di altri voti nel frattempo.
Sì. Leggi io pure, se ci sei, visto che ci sei.
Sì. Beh, Marco Palma da 6.5 al trailer, Fabiana Micheli concorda con Daniele dicendo che Pike non la convince, Daniele Colantoni occhietti a cuoricino su Jonathan Frakes, Ivan Salvaggio 7 al trailer, Giusy Morabito 7 al trailer e Diego Lisisco 7 perché la regia di Frakes. Quindi
è un'ottima situazione.
Esatto, Frakes è molto, dà una spinta a questo trailer. Il discorso di Pike, per farlo velocemente, è che è discontinuo, secondo me, il personaggio di Pike. Sì. Quando è da solo, quindi non ha Michael Burnham che gli gira intorno, è un personaggio eccelso, incarna la flotta e la federazione al meglio, nei migliori ideali, nei migliori propositi. Quando arriva Michael, deve lasciare il posto al personaggio principale e quindi si fa un po' da parte il suo personaggio, diventa titubante, si lascia convincere a fare qualunque cosa da Michael e perde di smalto. In questo episodio ha perso di smalto anche davanti a Saru, il quale si è fatto più arrogante e lui ha lasciato fare anche in questa occasione. E quindi secondo me dovrebbero dare una serie dedicata a Pike e risolviamo il problema.
E va bene, ti ringraziamo Max, ringrazio anche Miles, Sofia e tutte le persone che ci hanno guardato in questa diretta, che eravate veramente tantissimo, quindi grazie a tutti voi. E quindi, che dire, vi salutiamo. Qual è il nome del prossimo episodio? Avevate detto Progetto Daedalus.
Sì, Project Daedalus.
Che in italiano sarà Progetto Daedalus, so, almeno si spera.
Ma non sarei sicuro, perché qui stanno facendo un po' di caos con i titoli.
Sì.
Va bene ragazzi, ringrazio tutti e ci sentiamo e ci rivediamo alla prossima diretta. Ciao!
Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.